ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Appuntamento con Folk Beat per la terza stagione, dopodiché il programma, al pari di molti altri della nostra emittente, osserverà un periodo di pausa coincidente con le prossime settimane di luglio e l'intero mese di agosto. Tornerà con la quarta stagione che comincerà a settembre, ma ne saprete di più seguendo la nostra e la mia pagina Facebook. Io sono già andato oltre il limite, ma ci tenevo a far fede a degli impegni presi con alcuni artisti, fra cui il cantautore siciliano Giuseppe Di Bella, che ho preannunciato 7 giorni fa e che sarà con noi fra poco. Intanto buon pomeriggio e benvenuti all'ascolto della puntata numero 38 del settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Ho definito Giuseppe Di Bella un cantautore, ma in realtà non è un modo adeguato, non è sufficiente perlomeno per descrivere questo artista estremamente evoluto e letterato che ha sempre operato alla ricerca di un punto di incontro fra poesia, musica colta e popolare, compresa ovviamente la canzone d'autore. Giuseppe oggi ci racconterà di questo percorso altamente individuale, rievocando per noi quanto fatto finora attraverso la sua produzione discografica, dall'album d'esordio sino al suo più recente lavoro, e da tutti questi dischi ascolteremo ovviamente alcuni estratti. Il brano che ho scelto per aprire il programma proviene dal primo dei due dischi realizzati a quattro mani con Enrico Coppola, Il tempo e la voce. Si intitola Gioiosamente Canto e con questo vi auguro buon ascolto.
Gioiosamente canto e vivo in allegranza, capir la vostra ansia, Madonna gran gioia sento. Se ho travagliai cu tanto, orai u ripusanza, benaia di sianza, chi vere a compimento. Catuc tu mal talento torna in gioi, quandunque la speranza vendi poi. Un deo allegro di grandi ardimento, un giorno veni chi val poi di cento. Ben passa rosi e fluri, la vostra frisca cera, lucenti plui chi spera, e la vocca olitusa, plurendi aulenti auluri, chi non fa d'una fera, cannomi la pantera. Chi in India nasce e usa, sopra ogni altra amorosa mi pariti, fontana che m'ha tolta ognun casiti. Che ho su vostro plui leali e fino, cannone ho so signori l'assassino. Come fontana plena che spandi tutta quanta, così il mio cor canta, se fortemente abbonda, di la gran gioia chi mena, per voi Madonna vanta, chi certamente è tanta, non ha dove s'asconda. E lui che uccello in frunda su gioioso, e ben posso cantare lui amoroso, che non cantaia mai null'altro amanti, uso di bene amare o trapassanti. faccio allegrare d'amor che in prima mente restrinse la mia mente. D'amar voi donna fina, ma più di ciò laudari, voi donna conoscente, d'un di lo meu cor senti. La gioia che mai non fina, che se tutta Messina fosse mia, senza voi donna niente mi saria. Quando cu voi assolo mi suavi niente, ogni altra gioia mi pare che sia niente. La vostra gran bieltate m'ha fatto donna amari, e lo vostro benfari m'ha fatto cantadori, che seu canto la stati. Quando la floria pari, non puri a ubriari di cantarla freduri. Così mi tieni amore cor gaudenti, che voi siete la mia donna valente. Solazzo e yoku mai non veni meno, così vadoro come servo è un chino.
Ciao Giuseppe, grazie per essere con noi oggi e benvenuto a Folk Beat. Negli anni passati ho avuto piacere di ascoltare diversi tuoi dischi, purtroppo però non sono mai riuscito ad averti come ospite, per cui sono davvero lieto che tu sia qui con noi oggi.
Ciao Massimo, grazie, è un grandissimo piacere per me finalmente riuscire a sentirci e poter condividere una chiacchierata all'interno del tuo spazio e di questa radio.
Dunque, anche se tu hai un disco che è uscito piuttosto di recente, dato che è la prima volta che sei con noi e poiché tu hai avuto una carriera veramente molto interessante e direi anche variegata, se sei d'accordo oggi mi piacerebbe riepilogarlo un poco. Chiaramente non riusciremo ad analizzarlo in maniera così approfondita perché ci vorrebbe una giornata intera, però perlomeno cercare di toccare alcuni dei capitoli che potremmo definire fondamentali.
Sì, sono d'accordissimo, anzi, ha molto piacere, ti ringrazio di questa opportunità per fare una riflessione sul mio intero percorso musicale, che magari non, sicuramente, anzi non è noto a un pubblico così ampio, è sempre importante.
Ecco, io pertanto partirei proprio dal principio, cioè dalla tua educazione musicale, se ne hai avuta una, e di che tipo,
sì.
E quelle che sono le tue principali influenze, cioè gli artisti, le musiche che ti hanno ispirato, che hanno fatto nascere in te l'amore, la passione per la musica.
Beh, allora diciamo che proprio se partiamo dall'origine, devo dire che ancora prima di ricevere una educazione musicale di tipo accademico, formativo, io sono figlio di due genitori che sono entrambi musicisti. E mio padre è stato per lungo tempo, ancora diciamo, anche se ormai non è più attivo nell'ambito della musica, un chitarrista e anche un arrangiatore qui nel nostro entroterra siciliano. Ha fatto diverse cose anche come autore per un periodo tra la fine degli anni 80 e gli anni 90. Lui era molto influenzato dalla musica finger picking, bluegrass, la musica acustica del Nord America, soprattutto quella per chitarra. Mia madre invece è una pianista classica, ha studiato pianoforte fino al sesto anno di conservatorio e poi nel frattempo sono arrivato io, quindi io sono stato diciamo un po' in un certo senso l'interruzione e allo stesso tempo la genesi di un nuovo momento musicale, perché dei tre fratelli che siamo io sono stato l'unico a raccogliere in maniera compiuta questa eredità della musica. Quindi sono cresciuto con la musica fin da bambino, cioè noi ascoltavamo musica a casa di tutti i tipi in maniera costante. Io sono cresciuto ascoltando da piccolo, a parte i cantautori che erano una cosa abbastanza ovvia, ma soprattutto moltissima musica jazz, Al Jarreau, i Manhattan Transfert, musica vocale, e musica classica anche, Bach soprattutto, e musica per chitarra, musica per pianoforte, la musica del romanticismo. E questa è stata diciamo una prima influenza, oltre ad ascoltare la musica che suonavano i miei genitori, anche con alcuni musicisti che venivano in casa per collaborare, insomma, quindi ascoltavo musica sia dal vivo sia in presenza In quel periodo c'era stato anche l'inizio e la scoperta di un mio grande amore musicale, che è Pat Metheny, quelle prime esperienze di quella che era una sorta di world jazz, se vogliamo, no?
Sì.
Lui fu uno dei primi a raccogliere questo frutto della musica mista, della musica che veniva da varie parti del mondo, e convogliarla in una sorta di nuova fusion di jazz molto contaminato e anche molto popular, almeno nella fase iniziale. E quindi questo è stato il primo assoluto imprinting. Poi diciamo che ho cominciato a studiare la chitarra, come sempre è difficile studiare la musica con i propri genitori.
Sì.
Quindi ho avuto degli approcci, insomma mio padre mi insegnava qualcosa con la chitarra, però poi ho fatto il preesame per il conservatorio e ho cominciato a studiare chitarra classica qui al liceo musicale pareggiato ai conservatori di Stato di Caltanissetta, che sono sempre qui nell'entroterra siciliano. E sono arrivato fino al quarto quinto anno di chitarra, poi ho smesso di studiare chitarra perché sono andato a Bologna e lì è iniziata la mia seconda passione, che passione è un termine orribile, è iniziata la mia seconda ossessione, ecco, è stata quella che per la letteratura e per la poesia contemporanea.
Ecco, però nonostante tu abbia avuto un padre che era appassionato di musica americana, dove la chitarra classica, quella con le corde di nylon, si usa pochissimo, però tu sostanzialmente sei rimasto fedele a questo strumento.
Sì, anche se nei miei dischi la Martin D35, diciamo uno standard della musica folk americana, l'ho spesso utilizzata. E ho anche suonato, poi ho studiato alcuni brani, non so, di vari chitarristi come Giovanni Unterberger, Stefan Grossman e altri. Però nella mia musica sì, la chitarra classica è rimasta forse lo strumento, cioè fra le chitarre fosse quella privilegiata, perché credo che al di là degli studi ho sviluppato un feeling molto particolare con questo strumento. E quello che sono riuscito io personalmente a tirare fuori, almeno per la mia musica, con la chitarra classica, non è venuto fuori con la chitarra folk, diciamo, con le corde di metallo. Non lo so, questo forse è un discorso un po' lungo da approfondire, perché comunque diciamo le ragioni possono essere molte.
Beh, a parte che comunque in Meridione c'è tutta una tradizione per motivi storici, culturali, proprio di chitarra classica piuttosto che di chitarra acustica.
Sì. Anche perché la musica del Mediterraneo è suonata su corde di budello o su corde di nylon, anziché su corde di metallo.
Certo.
Quindi, poi credo che sia uno strumento molto malleabile, secondo me, rispetto all'esigenza anche di rapportarlo con la voce. Come se già dalle corde di nylon si potesse tirare fuori un canto, ecco, in qualche modo.
Há uma vaga mágoa no meu coração. Não é porque a brisa, o que quer que seja, faz a esta indecisa vibração no adeja.
Ti ho interrotto mentre stavi per raccontarci del tuo arrivo a Bologna e della nascita di quella che tu hai definito la tua nuova ossessione per la poesia e la letteratura, che sono diventate una parte fondamentale nel tuo percorso artistico. Ho letto anche che tu per qualche tempo sei stato caporedattore di una rivista di arte contemporanea che suppongo si occupasse anche di quello.
Sì, praticamente quella è stata una fase della mia vita. Io posso dividere la mia vita almeno finora in due parti per adesso. Quella in cui dopo i primi anni di formazione musicale, gli anni del conservatorio eccetera, concluso il liceo, io preso da questa ossessione per la letteratura mi sono iscritto in lettere a Bologna e sono partito. Quella è stata una fase in cui la musica è rimasta in stand-by e quindi avevo messo da parte per il momento i miei studi di chitarra classica, avevo messo da parte anche, diciamo, i miei primi approcci con lo studio della voce, con la vocalità, e mi sono dedicato a questa cosa. E ho iniziato a lavorare per questa rivista che è nata negli anni in cui frequentavo l'università, che a un certo punto è arrivata mentre io ero caporedattore, mentre lavoravo con Gino Fienga, l'editore, in questa sede bolognese. È arrivata a essere una rivista internazionale distribuita in 11 paesi nel mondo, bilingue. Però, come sai, insomma, le riviste, soprattutto quelle che erano già in una fase di tramonto, e se,
certo,
se non eri corroborato da sponsor incredibili, insomma, mantenere i costi di una rivista con i pochissimi lettori che c'erano era difficile.
Però immagino che il periodo bolognese ti abbia fornito lo spunto per coniugare poesia e musica, che in pratica è diventato poi il tratto saliente di tutto quello che è stato il tuo percorso come cantautore.
Sì, non si può disgiungere, a mio modo di vedere, nel mio percorso, ma poi dopo ti dico una cosa anche un po' più che riguarda un orizzonte più ampio, non si può disgiungere il rapporto tra la poesia e la musica, perché intanto in quel periodo frequentavo moltissimo anche, diciamo, le presentazioni di poesia contemporanea a Bologna, il centro di poesia contemporanea dell'università, e ho cominciato a scrivere anche in maniera sistematica i miei primi versi, da cui poi è nato il mio primo libro di poesie. E quando è finita l'esperienza professionale lavorativa che mi assorbiva moltissimo con la rivista, ho capito che dovevo tornare fortemente, fortissimamente alla musica. E il mio tornare alla musica è coinciso anche con il mio tornare al meridione, cioè tornare in Sicilia. Quindi un doppio richiamo sia alla musica che al ritmo al sud, no? Quindi è stato questo ritorno che mi ha fatto poi rifondere in un'unica eco, in un'unica voce, sia l'interesse per la poesia che per la musica.
Se non sbaglio, infatti, il tuo primo disco, o comunque uno dei tuoi primi dischi, riguarda proprio uno specifico studio sui poeti siciliani del 200.
Sì.
Ed è anche un album che tu hai realizzato insieme a Enrico Coppola.
Sì.
Il primo dei due album che tu hai registrato con questo musicista che francamente non conosco.
Ma Enrico è un musicista mio conterraneo che, insomma, diciamo, ho conosciuto perché anche lui era tornato da un'esperienza torinese dove insegnava e frequentava ambienti culturali. Qui lui è laureato in storia dell'arte e, avendo suonato da sempre, insomma, il basso elettrico, avendo avuto anche esperienze con gruppi musicali, ci siamo ritrovati in questo luogo al centro della Sicilia, un po' quasi con quella isolitudine di cui parla Sciascia, a pensare di creare qualcosa. E in realtà io avevo già registrato e completato tutte le tracce del quello che è stato il mio secondo album, cioè Fuggia.
Sì.
Beh, il mio album Fuggia, anche se è uscito dopo, in realtà è stato realizzato prima del... Quindi cronologicamente, a livello proprio di genesi, Il tempo e la voce è successivo a Fuggia. Però prima a essere pubblicato, perché siamo stati molto presi con Enrico da questo lavoro e l'abbiamo portato a termine in brevissimo tempo. Lì quello è un lavoro molto particolare, in cui è stato fatto un lavoro abbastanza, diciamo, strano, perché la poesia siciliana, i poeti siciliani sotto Federico II sono stati tramandati a noi non nel volgare siciliano del 200, ma in toscano, perché dopo Dante la lingua universale per l'Italia è diventata il toscano, il fiorentino duecentesco. Quindi tutti i testi letterari antecedenti a Dante venivano poi tramandati e trascritti praticamente in fiorentino, in toscano.
Così voi non siete riusciti a recuperare le versioni originali in volgare siciliano del 200?
No, non ci siamo riusciti perché non ci è riuscito nessun filologo al mondo. Esiste solo un testo, che è Pirme Eucori Allegrari di Stefano Protonotaro, che è l'unico testo che è arrivato a noi in volgare siciliano. E noi abbiamo fatto un lavoro di fantalingua, di fantafilologia, cioè abbiamo praticamente preso i testi toscanizzati e li abbiamo risicilianizzati utilizzando un database dell'Università di Catania con tutti i termini e le occorrenze che praticamente potevano somigliare alle parole che noi cercavamo in questo mega dizionario, no? E alle parole del toscano. Ora, in alcuni casi era molto semplice, perché dal toscano al siciliano cambiava soltanto la vocale finale, no?
Sì.
Non lo so, per dire, anziché bello era bello.
Sì.
Era un po' più difficile quando i termini non erano alla fine del verso e quindi non c'era la rima che ci fornisse la soluzione, o quando i termini erano completamente differenti. E lì la ricerca si faceva un po' più problematica, perché bisognava andare a trovare tra questi 8.000 testi catalogati, eccetera, il termine che significasse quella cosa in un siciliano verosimilmente uguale a quello che usavano i poeti sotto Federico II. Non so se ho spiegato bene.
No, credo che tu sia stato molto chiaro, e anzi quello che hai detto fa comprendere come questo sia stato un lavoro anche molto difficile da completare.
La dolce cera placente e gli amorosi semblanti, lo cor m'allegra e la mente quando mi pari davanti. Si volentieri la vio e la cui io amai, la bocca che io basai, ancor l'aspetto e desio. L'aulente bocca e le menne dello petto li toccai, fra le mie braccia la tenne, basando ma domandai, messer si venata a giri, non facciate a dimoranza, che non è buona usanza, lasciar l'amore e partire. Tanti erano gli sospiri che appena mi rispondia la dolce donna mia, non mi lasciava partire. E un ofo vesse lontano che lo mio amor vubriassi, ni non credo che trestano chi sa otta tanto amassi, quando vi giù la vinenti in fra le donne apparire, lo cor mi trai di martiri che t'alligrami lamenti.
A proposito del tempo e la voce, però, va sottolineato secondo me come, rispetto poi all'altro album che tu avresti registrato con Enrico Coppola, qui la strumentazione impiegata è molto parca e avete evitato, direi accuratamente, di utilizzare strumenti d'epoca. Dunque l'album non ha un taglio medievale, se non in alcuni casi in cui suppongo che siano state le melodie che vi abbiano inevitabilmente portati verso quel mondo lì.
Io ho un'idea abbastanza balzana, però ritengo abbastanza forte. Cioè, ritengo che quando si musicano le poesie non si tratti di sovrapporre una melodia o una tessitura musicale su un testo poetico, ma di fare l'inverso, cioè di estrarre dai versi la melodia, cioè tirare fuori dalla poesia la sua musica. I suoni di quelle parole, i suoni di quei versi non potevano che rimandare inevitabilmente, almeno in alcuni momenti, al sound, se vogliamo, no, originario.
Sì.
Quindi sì, per esempio la Dulcicera Placenti è un brano che suona molto tardo medievale, primo rinascimentale, perché poi in realtà lì ci si fa sempre molta confusione tra la musica del Medioevo e la musica del primo rinascimento, che finiscono col sovrapporsi. In realtà poi la musica dei provenzali o dei Minnesänger eccetera è leggermente successiva al periodo in cui sono scritti quei versi. Però per esempio i provenzali, anche prima dei siciliani, usavano cantare i loro versi.
E credo anche, comunque, per quanto ne so io di poesia, non sono un esperto, ma la poesia, diciamo almeno fino al Medioevo, doveva avere una forma metrica che la rendesse anche cantabile, è vero?
Sì, certo, assolutamente. Ma infatti i siciliani poi, come hanno avuto modo di scrivere nella teoria critica del Novecento, i poeti siciliani rappresentano un po' uno spartiacque, perché loro cominciano a scrivere una poesia che è pensata per essere solo scritta e solo letta in forma di poesia. Mentre prima, anche se le forme metriche sono assolutamente rigide, perfettamente simmetriche, perfettamente geometriche, quindi assolutamente cantabili, mentre prima, fino a quel momento, la fusione del poetico e della forma canzone era molto più forte, cioè pensare la poesia senza la musica era anzi quasi qualcosa di strano, cioè pensare a una poesia silenziosa senza il canto era quasi qualcosa di strano. Come del resto era nella Grecia,
certo.
Tutti i grandi lirici greci, compresa Saffo, erano dei musicanti, erano dei cantori, quindi. E questo è un po', diciamo, il discorso che poi ci ha portato anche all'Orfeo,
che è il secondo disco che avete realizzato insieme, che risale però a 2020, se non sbaglio.
Il disco è uscito proprio nel 2020, ancora in fase lockdown. Adesso non mi ricordo se il lockdown si era concluso da poco, comunque in ogni caso non si poteva ancora suonare, portarlo in giro.
Orfeo è un disco molto diverso rispetto al primo che tu hai fatto con Enrico Coppola. Intanto racconta una storia che fa parte della mitologia greca e che tra l'altro è anche tra le più conosciute, perché la storia di Orfeo e Euridice è stata ripresa in tantissimi altri modi, anche dal cinema per esempio, e per questo motivo si potrebbe quasi considerare un'opera folk, o forse meglio ancora un'opera cantautorale. Ha un taglio molto acustico, anche se c'è un po' di elettronica, insomma è comunque un disco sicuramente più strumentato, più arrangiato. E poi ci sono diversi ospiti che vi hanno contribuito, per esempio i fratelli Mancuso, che sono una vera istituzione della musica popolare della Sicilia.
Sì.
Poi c'è Ilaria Pilar Patassini, che è stata più volte ospite dei miei programmi, e infine, tra gli altri, Michael Occhipinti, chitarrista canadese, fondatore del Sicilian Jazz Project, con cui so che tu di recente, e qui apriamo una parentesi, hai fatto una tournée proprio in Canada.
Sì. L'anno scorso, ad agosto, fa quasi un anno, quando io sono andato a fare questa tournée di 10 date con il Sicilian Jazz Project, e tra l'altro è stata un'esperienza bellissima, a parte perché il Canada è un paese straordinario dove suonare, e c'è una visione, una concezione della musica, anche della musica live, che è strepitoso, cioè la varietà, la qualità e soprattutto la risposta del pubblico alle infinite proposte musicali che ci sono già soltanto nella città di Toronto o Montreal sono veramente vertiginose. E sì, l'Orfeo è stato un disco in cui amiamo a definirlo come un'opera corale. I testi li abbiamo scritti tutti noi, prendendo a prestito e deformando alcuni versi di Rainer Maria Rilke o di altri poeti del Novecento, e poeti dell'Ottocento, in alcuni casi riprendendo alcuni frammenti della lirica e degli inni orfici, ma i testi, diciamo, sono stati scritti da noi per raccontare questo mito in una versione, come dire, non postmoderna, non neoclassica, ma cercando un approccio contemporaneo a un'idea di melodramma.
Sì.
Cioè immaginare una sorta di opera melodrammatica, quindi con varie scene, vari momenti, l'intervento anche di cori, di varie voci. Quindi gli ospiti non sono un vezzo, diciamo, al di là del fatto che tutti quelli che hanno partecipato in questo disco sono carissimi amici e persone con le quali c'è un rapporto umano, una stima, eccetera. Ma era proprio l'idea che questo disco fosse un affresco di tante voci e che intervenissero più personaggi che andavano rimarcati non solo attraverso la scrittura, ma proprio attraverso differenti timbri e differenti quadri, differenti scene. Il disco è acustico prevalentemente, sì, un po' come i miei lavori. Ci sono alcuni interventi di loop, di elettronica, di delle manipolazioni particolari attraverso
sì.
Anche la post-produzione. E anche questo era finalizzato a creare una sorta di scenografia trasparente, una sorta di impalcatura musicale evanescente e cangiante si svolgesse questo racconto. E lì il discorso poetico viene fatto attraverso non soltanto le citazioni, alcuni frammenti, ma anche attraverso il tentativo di portare dentro la canzone una lingua complessa. Perché poi ci sono diversi livelli di fruibilità, diciamo, delle canzoni. Però l'idea era un po', l'obiettivo era questo, cioè portare un linguaggio poetico complesso all'interno della forma canzone.
Prima volta arrossa le guance, tu vieni in offerta, mancante ed esperta, tracciando una danza che ti tradisce sui prati. Assediata e sfuggente, sei una bambina che non sa parlare tra gente straniera. Carne pienezza, si desta il del corpo, lo spasimo cresce nel sangue di mezza, il mio cuore mi spezza la voce. Prima impronta sfiorarsi di gocce, amico sofferto, compiuto inesperto, sai l'impazienza che mi addolcisce, amarti, diventare sorgente, farmi giardino che vuole odorare se viene la sera. Fame ed ebbrezza si placa alla curva del corpo, lo spasimo vibra nel sangue, risale cuore, raddoppia la voce. Mm.
che sei compimento. Dischiusa ti riconosco e ne provo spavento.
La voce sentivo nel sonno, provavo nel buio spavento, ora ti riconosco.
Sotto rami intrecciati in un letto d'erba sogniamo.
Facciamo un salto indietro nel tempo allora, perché come hai spiegato tu, il tempo e la voce effettivamente è stato registrato 3 anni dopo Fuddia, che dovrebbe rappresentare in verità il tuo vero debutto discografico. Ed è un lavoro ancora diverso, molto diverso rispetto ai due di cui abbiamo parlato fino a questo momento. È infatti un disco che potremmo definire più folk, perché si avvicina di certo alla musica popolare siciliana, anche se i brani portano tutti la tua firma. Io mi sono inventato un termine per definire questo tipo di operazione, che è folk autore, non so se ti piace. Aggiungo ancora che ci sono anche riferimenti ad altri suoni mediterranei e quasi tutte le canzoni sono cantate in dialetto.
Sì, tranne per due brani che sono Angeli dell'Etna e L'acqua del mare. Allora, quelle sono tutte le mie prime canzoni. Se dovessi definire quel disco, direi che è il primo disco che fai nella vita. Cioè, io ho cominciato a scrivere canzoni a 16 anni, ma grazie a Dio non esistono registrazioni di quelle canzoni, sono soltanto nella mia testa. Quindi quelle di Fuddia sono le prime vere canzoni che ho salvato, che ho codificato, che ho impresso in un disco e che tuttora, diciamo, continuo ad amare.
E quindi possiamo dire che in questo disco hai anche portato la tua influenza ricevuta da Pat Metheny nel filtrare, nell'impiegare suoni che provengono da altre tradizioni, da altre culture, della fattispecie quelle mediterranee.
Sì, assolutamente. Tra l'altro non sei la prima persona che a proposito di Fuddia fa il nome di Pat Metheny. Io ovviamente, non avendo una formazione jazzistica di nessun tipo e avendo assorbito quel tipo di musica solo attraverso l'ascolto e non attraverso la pratica, mi sono mantenuto sempre, diciamo, nell'ambito di strutture armoniche e musicali che, per quanto complesse, fossero circolari e quindi molto legate comunque alla forma canzone, anche se il tentativo è stato sempre quello di violare questa forma, di oltrepassarla, di starci stretto, eccetera. Però sì, ci sono delle, come dire, c'è una sorta di scavo per andare a cercare delle cose da altri ambiti musicali che poi sono confluiti tutti. Ma questa cosa, sai, è naturale perché, come dicevo, essendo il mio primo disco, tendi a metterci dentro un po' quello che hai imparato fino a quel momento.
Sì, è vero.
E quindi ci metti dentro tutto quello che sai e quello che ti piace in qualche modo. Sono contento del fatto che a distanza di anni non mi trovo di fronte a un disco da prendere le distanze o in cui rilevare particolari ingenuità. Rimane un disco di canzoni sicuramente world, di folk d'autore, come dici tu, che è una definizione che mi sta benissimo, però ancora tiene.
Io credo che Fuddia sia un disco ancora molto attuale e ti confesso che sono rimasto un po' sorpreso che tu non abbia seguito quella linea musicale, perché poi i lavori che hai fatto dopo sono ben altra cosa dal punto di vista musicale, si intende?
Sì, questa cosa che dici è molto, molto puntuale, perché ha rappresentato quella mia scelta, cioè la scelta di andare verso una strada completamente diversa, un po', diciamo, la chiave di volta di quello che è stato il mio percorso successivo. Diciamo che allora sarebbe stato molto più facile, e sia a livello di riscontro sia a livello di proprio artigianato musicale, continuare su quel percorso. Lì si uniscono due fattori che mi hanno portato altrove. Uno è la mia costante irrequietezza, la mia totale incapacità di stare lì dove mi sto, di continuare a trovarmi lì dove mi trovo. E poi il fatto che, siccome io, prima di essere un autore di poesie, sono un lettore di poesia, allo stesso modo, prima di essere un autore di musica, sono un divoratore di musica di proporzioni proprio patologiche. Cioè, io ascolto praticamente almeno 3-4 ore di musica al giorno, sempre, da quando ho memoria, e la mia curiosità nell'ascoltare musica è così forte che spesso mi porta anche ad avere delle sorte di crisi, perché cioè veramente a un certo punto non so più dove andare, perché la mia natura onnivora nell'ascoltare la musica mi fa perdere il contatto con quello che poi è sempre il mio nucleo di ispirazione. Perché per quanto noi possiamo divagare, ascoltare, studiare, conoscere cose differenti, abbiamo delle nostre, in musica classica si direbbe gravità,
sì.
Cioè gravità inteso come attrazione gravitazionale, no? Abbiamo sempre quel nostro centro di gravità, sono quelle costanti che ci appartengono, che probabilmente sviluppiamo negli anni della formazione musicale o di quando iniziamo a scrivere,
sì.
E quelle gravità che ci caratterizzano, e quindi poi è un'illusione quella di dire vabbè, ma adesso io cambio completamente, adesso faccio una musica aliena, che per quanto aliena quella musica continuerà a recare il nucleo di ispirazione che ti appartiene di più.
La luce rossa di queste lampade sul mare sono lanterne di ville appena aperte, forse lampare pronte all'oscillare d'onde. Che lo so e lo sa, poi siamo gente senza spiaggia, seppure in quella luce di metropoli viviamo fra nuvole e maldos, ma cosa le tue ciglia rinchiudono quest'attimo, un'alga trasparente o spuma. Mia ubriachezza rincorre come un vento, e so che vivo in questo, nel volo che si quieta se ti tocca l'acqua del mare verde del mio desiderio lontano. Questo odore che a casa mia non c'è, è sentimento che porta verso un al di là di pace e smarrimento, l'ebbrezza dell'addio, la speranza di una partenza. Ti darei tutto il respiro di una vita solitaria in questa notte chiara, sperando a fiori dal flutto scuro in bocca di un pesce con le ali. Perché ha ragione o ha torto, questo impulso mi concedo adesso, mentre il tuo sorriso è lieve, perché è una fantasia, perché è una fantasia. L'acqua del mare verde del mio desiderio lontano, e questo odore che a casa mia non c'è, è sentimento che porta verso un al di là di pace e smarrimento, l'ebbrezza dell'addio, la speranza di una partenza. L'acqua del mare verde del mio desiderio lontano, e questo odore che a casa mia non c'è, non c'è, che porta verso un al di là fra pace e tormento, l'ebbrezza dell'addio, la promessa del ritorno.
Sì. Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici su ADMR Rock Web Radio.
Ecco, Fuddia, nonostante si tratti di un'opera prima, risulta anche un progetto molto ambizioso perché oltre che un disco è anche un libro, suppongo di poesie, perché francamente non l'ho mai visto.
Beh, adesso provvederò a dire all'editrice di allora, Alina Catrinoio della casa editrice Le Fate, di mandarti una copia.
Farebbe molto piacere.
No, in realtà non è un libro di poesie, è un libro strano, perché è un libro di prosa poetica. Il discorso principale è un racconto. È un racconto abbastanza autobiografico, sebbene sia una sorta di scrittura refertuale, quasi una specie di confessione privata che però ha dei personaggi al suo interno, quindi è un testo abbastanza sui generis, all'interno del quale ci sono anche dei momenti di poesia. È una sorta di mélange dove si alternano lunghi pezzi di prosa e alcuni testi poetici. L'idea era che fosse una sorta di rovescio al negativo del disco, mentre il disco, come hai detto tu, è molto mediterraneo, molto contaminato, molto folk. Al contrario, il racconto è molto scuro, molto cupo per certi versi, ed ha veramente poco di mediterraneo, se non il mediterraneo nel suo rovescio, appunto, inteso come deserto, solitudine, mancanza. Ed è stata una cosa che ha voluto fortemente l'editrice, in realtà, perché io pensavo di allegare a questo disco semplicemente un testo che fosse complementare alle canzoni, e lei invece volle, mi spinse proprio a scrivere questa cosa, perché a parte che la collana, diciamo, prevedeva delle parti testuali ampie, erano proprio dei veri e propri libri CD, quindi lo richiedeva il tipo di prodotto. Ma poi lei era curiosa di tirare fuori qualcosa di più da questo lavoro, e quindi sì, insomma, questo è stato.
Allora, veniamo a tempi più recenti, e cioè ai tuoi ultimissimi lavori, che sono, devo dire, piuttosto impegnativi. Di certo molto più impegnativi nell'ascolto di quanto non lo fossero i tuoi lavori precedenti, che anche quando sono stati realizzati con una strumentazione più scarna sono sempre risultati comunque, se non facilmente fruibili, comunque più che godibili. Ma questi tuoi ultimi due album indubbiamente rappresentano un ascolto molto più difficile, che richiede veramente un grosso impegno.
Sì.
Sono due lavori, uso un termine che non amo moltissimo, che potremmo definire minimali, perché sono imperniati unicamente sulla tua voce e sulla tua chitarra.
Sì.
Ma sono anche costruiti su melodie che sono di per sé già molto complesse, molto articolate. Dunque partiamo dal penultimo, cioè I Sette Arcangeli, che poi in realtà sono 8, perché 8 sono le tracce presenti nel disco, in quanto ha inserito anche un brano dedicato a Lucifero, cioè l'angelo caduto. Ecco, come sei arrivato a elaborare un disco in questo modo, e da dove è partita, da dove è nata l'ispirazione?
Ah, diciamo che lì convergono tutta una serie di fattori. Intanto va specificato che quel disco è stato scritto proprio durante il lockdown. Quindi questo disco nasce da una forma di raccoglimento profondo, di silenzio. Il silenzio degli angeli, lo abbiamo chiamato con il mio produttore musicale di quel disco, che è Gianluca Cangemi di Almendra Music. Questo silenzio degli angeli attorno al nostro io. In realtà, in questa grande pausa del mondo, che è stato il lockdown, abbiamo avuto modo di sospendere tutte quelle attività, sia reali che mentali, che occultano di solito la nostra interiorità, cioè il nostro dialogo con la parte più profonda di noi. E io da tempo frequentavo alcune letture mistiche, premesso che lo dico giusto perché sia chiaro qual è il tipo di ricerca poetica. Io sono completamente ateo, cioè non ho alcun tipo di fede, diciamo, confessionale in nessun tipo di religione.
Stavo per chiedertelo, perché comunque è un disco molto spirituale in un certo senso questo.
Sì, è un disco molto spirituale, diciamo un disco di mistica, se vogliamo.
Esatto.
Però sono sempre stato molto affascinato dalla lettura sia dei Vangeli, ma perfino a volte anche dell'Antico Testamento, che dai testi di teologia, soprattutto la teologia negativa o la patristica. E alcuni testi della grande mistica che si possono riassumere in due principalmente per quella che è la mia esperienza, cioè Dionigi e Areopagita con il Corpus Dionisiacum, soprattutto la gerarchia celeste, e poi il lavoro di Hildegarda von Bingen, sì, che è stata una grande mistica e anche una grande autrice di musica, tra l'altro.
Sì, infatti sono usciti anche diversi dischi su di lei, anche di taglio più moderno, più pop.
Poi in quel periodo cominciai a leggere anche Cornelio Agrippa, il De Occulta Filosofia, insomma è stato un viaggio molto, molto particolare. Ora, il mio interesse per la mistica è derivato dal fatto che, non credendo appunto, do un significato a questi testi, a queste ricerche, che sono sostanzialmente che cosa? La testimonianza che al di là del nostro io, biografico, professionale, eccetera, esiste tutto un mondo che potremmo definire sotterraneo, inconscio o spirituale, come si vuole, che ha delle possibilità che sono molto, molto più grandi di quelle che noi abbiamo nella nostra vita, diciamo, quotidiana, ordinaria. E soprattutto la possibilità di comunicare con dei mezzi che non sono strettamente legati alla razionalità. Quel disco, per dare una risposta che sia sintetica e allo stesso tempo un po' realistica, è che è una sorta di mio grande inno all'antimaterialismo. E ho pensato che non ci potesse essere nulla di più antimaterialistico degli angeli. Ora, poi perché gli arcangeli? Perché in realtà gli arcangeli sono delle figure molto particolari che stanno esattamente a metà fra il mondo e le più alte sfere celesti e la terra. Quindi sono una sorta di messaggeri e di via di mezzo, di anello di protezione tra l'uomo e quella che poi è la dimensione invece divina o demoniaca, perché loro, gli arcangeli, sono anche guardiani che difendono, no, nella mistica, dalle varie schiere demoniache.
Sì.
Però in realtà poi nel disco non si parla di niente di tutto ciò, cioè i testi sono testi scritti quasi con una procedura di Fonè, cioè io avevo i temi musicali e su questi temi musicali improvvisavo delle parole, improvvisavo dei testi che mi venivano quasi suggeriti dalle sillabe che potevano contenere quelle frasi musicali. E non so se è chiaro.
Sì, certo.
Cioè, io improvvisavo queste parole basandomi sulla possibilità di modulare il canto rispetto alla linea melodica che avevo scritto. Quindi c'era un giro armonico, c'erano delle linee melodiche di forte ispirazione modale, e questo probabilmente che rende il disco non di facile ascolto e impegnativo.
Sotto il ventre di una stella blu, confidente in cielo di una grazia vera, pietra su pietra distruggere il rancore, confidente in cielo di una grazia, prisma di taglio farne un male l'onore, gesto, chi fermerà il coltello, chi fermerà la scia del tuo sangue, chi fermerà il coltello, chi fermerà il tuo sangue, chi fermerà quel gesto. Fermerà il tuo sangue, chi fermerà la scia, chi fermerà quel gesto, chi fermerà il coltello, chi fermerà il tuo sangue, chi fermerà la scia del gesto.
Poco fa parlavi di musica modale, pare che sia stata piuttosto riscoperta negli ultimi anni.
Sì, però il modo in cui la utilizzavo io era più, diciamo, un modo per cercare di trovare dissonanze e di trovare il più possibile forme alternative di melodia su un giro di accordi definito. Quindi non era proprio una musica modale, insomma, alla Miles Davis, quindi con un'idea molto fissa anche di base armonica e un fraseggio costruito proprio scientificamente su quelle scale, eccetera. Era un'idea diversa, cioè l'idea di utilizzare i differenti modi delle scale anche lì per esprimere delle sensazioni differenti, no? Quello che un po' nella musica greca venivano chiamati gli affetti musicali, cioè in base al contesto veniva utilizzato un diverso tipo di scala per rappresentare un'emozione diversa. Allora, per me ogni arcangelo corrispondeva a un differente tipo di scala modale, cioè a un differente tipo di intervalli che poi venivano completati dall'uso degli accordi, chiaramente, che insomma.
Vorrei chiederti ancora due cose, ma molto molto rapidamente, sempre sui sette arcangeli, sì, che riguardano due brani in particolare. Uno è Ezechiel, dove qui in alcune battute perlomeno usi la voce come uno strumento, facendo una sorta di assolo. E l'altro è Raziel, dove hai coinvolto un grandissimo cantante di musica antica, ma diciamo un po' sui generis, perché Marco Beasley ha un approccio decisamente diverso rispetto a quello più canonico che si usa nel canto medievale o comunque nella musica antica.
Sì.
Come mai hai pensato a lui e hai deciso di coinvolgerlo nel tuo progetto?
Allora, Ezechiel forse è uno dei brani a cui sono più legato, non solo di Sette Arcangeli, un po' in generale tra tutti quelli che ho scritto, perché è un brano che, nonostante faccia parte di questo disco con tutto quello che abbiamo detto, è un brano che ha una certa rotondità e soprattutto sono molto legato alle parole di questo brano. Ezechiel, brevemente, è l'arcangelo della compassione e della pietà, cioè colui che ferma il gesto dell'uccisione da parte di Abramo nei confronti del figlio Isacco, l'arcangelo che viene mandato all'ultimo da Dio a fermare la mano che stringe il coltello per uccidere Isacco. Ora, questo arcangelo nella mia testa in realtà è una donna che nel 2012, mi pare che fosse il 2012, una donna irachena che sul patibolo del ragazzo che ha ucciso suo figlio decide di compiere un gesto di assoluta misericordia, qualcosa di, per me, liberamente di soprannaturale, e sale sul patibolo e sfila il cappio dal collo di questo ragazzo ventenne e lo libera dal cappio e gli dà uno schiaffo. Ecco, per me questo gesto, cioè lì in quel momento, lì quella donna per me era l'incarnazione della compassione, della pietà, lei era proprio l'arcangelo Esediele in quel momento. La parte vocale è una sorta di evocazione di canto armonico, perché lì a quel punto, diciamo, nel sentimento puro di abbandono cui si dovrebbe giungere attraverso questo tipo di sentimento, le parole erano superflue, quindi bisognava muoversi su un piano che fosse puramente melodico e puramente lirico, libero da qualsiasi significato logico. Questa era la ragione per cui ho utilizzato quel tema, diciamo, solo vocale.
E cerca il coinvolgimento di Marco Bisley?
Invece Marco Bisley, allora io, come è stato per i fratelli Mancuso, per Pilar, per Michael Occhipinti, insomma per Mimmo Cuticchio, ho avuto la grandissima fortuna di ricevere la stima di questi artisti, la loro amicizia, ancora prima della loro collaborazione. E ci tengo a sottolineare che tutte queste collaborazioni sono state sempre assolutamente gratuite, fatte soltanto per il reciproco affetto e la reciproca stima artistica. Marco l'ho conosciuto perché ascoltavo la sua musica da molti anni, poi grazie a questa roba chiamata social network l'ho contattato e abbiamo cominciato a parlare, e gli mandai il mio primo disco Il Tempo e la Voce, che in qualche modo lo riguardavano, sia per il tipo di atmosfere, sia perché comunque anche l'utilizzo di questi ensemble di flauti, violoncelli, potevano in qualche modo richiamare la musica da camera.
Sì.
E Marco rimase profondamente innamorato, penso di poterlo dire, perché è lui per primo lo dice a chiunque, da questa mia canzone del Tempo e la Voce che si chiama D'Amore Paesi, di cui abbiamo girato anche un videoclip diretto dai registi Fabio Leone e Antonella Barbera. E tutto il video è animato dai pupi di Mimmo Cuticchio. Ora, Marco mi disse che ogni volta che guardava quel video e ascoltava quella canzone si commuoveva. Quindi io, diciamo, facendomi coraggio di queste sue parole, di questa sua stima, no? E di questo suo apprezzamento per quel lavoro e per il mio modo di cantare, insomma, per le cose belle che mi aveva detto, mi sono fatto coraggio a un certo punto e gli ho proposto una collaborazione. Ho scelto la sua voce perché ritengo che la sua sia una voce arcangelica in qualche modo. Questa voce che è veramente a volte un ibrido tra il maschile e il femminile. È un meraviglioso ibrido in cui le risonanze particolarissime, le armoniche straordinarie che la sua voce emette, per me erano proprio la rappresentazione di quello che era l'idea, in qualche modo forse anche fin troppo iconica, di una voce angelica.
Mi sembra un'ottima risposta, sono pienamente d'accordo con te sulla voce di Marco Bisley.
E arcobaleno tutto in volto il suo che credi, non cedi. Un'altra fonte, il mio orizzonte, salvalo se vuoi, originato sia come era.
Senti, dobbiamo stringere i tempi, ma dobbiamo anche occuparci piuttosto rapidamente, purtroppo, di quello che è il tuo ultimo album, ovvero Tre sogni di Sanciu. Un altro lavoro estremamente originale, direi anche singolare, anche questo basato soltanto sulla voce e sulla chitarra, con tre soli lunghi brani, che però io ho trovato hanno comunque qualcosa che li distingue fra di loro. L'Isola, per esempio, ha questa chitarra che in qualche momento direi che è quasi flamenca. Guerra è sicuramente dei tre quello che ha la melodia più folk, mentre Dulcinea è caratterizzato da uno strano mélange di lingue. Mi sembra di sentirci dentro il siciliano antico, il latino, l'italiano e chissà che altro ancora.
Sì, allora faccio già una brevissima premessa. Questo disco rappresenta che cosa? Il fatto che da Orfeo ai sette arcangeli c'è stato un mio passaggio, quasi una sorta di mia spinta verso la fascinazione che ho per la musica contemporanea. Infatti, subito dopo Sette Arcangeli è uscito un mio singolo insieme al grandissimo compositore e chitarrista Marco De Biasi, che era la musicalizzazione da parte sua questa volta di un testo del poeta David Maria Turoldo. E quello è stato il primo mio incontro, diciamo, con una scrittura che in qualche modo avesse a che fare con la musica contemporanea. E dopo quell'esperienza, insomma, poi spero che tra l'altro possa anche continuare con Marco De Biasi. Ho avuto la fortuna di conoscere Willy Merz, sia perché lui collabora a livello curatoriale con la mia etichetta di Palermo che è Almendra Music, sia perché ci siamo conosciuti fisicamente in occasione di un mio concerto all'interno della fondazione del Museo Zac Centrale di Palermo, dentro i cantieri culturali della Zisa, in cui io facevo questo omaggio a Borges suonando delle canzoni del musicista argentino Pedro Aznar, uno dei miei assoluti riferimenti musicali, e lui era lì, insomma, perché faceva parte della direzione di questa serie di eventi, sia musicali che artistici, all'interno dello ZAC. Ci siamo conosciuti, abbiamo cominciato a parlare, lui rimase colpito dalla mia performance musicale, dal mio modo di suonare la chitarra e di cantare, che a suo modo di vedere era assolutamente sui generis, sopra le righe, perché ai suoi occhi non ero né un cantautore né uno che, diciamo, fa musica classica, quindi dal suo punto di vista ero talmente strano che gli venne in mente di scrivere qualcosa ad hoc per me. E il testo che tu senti in realtà non è così antico, è un poema scritto dal poeta palermitano Giovanni Meli del Settecento. Giovanni Meli, ispirandosi alle storie di Don Chisciotte e di Cervantes, scrive una sorta di versione siciliana del Don Chisciotte, ma non una traduzione, negli stessi eventi. Immagina sostanzialmente che Don Chisciotte sia nato in Sicilia e che viva in Sicilia insieme a Sancho Panza e a Dulcinea, e quindi viva delle sue avventure totalmente originali, ambientate dentro la Sicilia. Willy Merz ha preso questo enorme poema, che è composto da circa 8.000 versi, ne ha estratto delle parti veramente brevi e le ha musicate in questi tre brani che tu hai sentito. E i tre brani sono molto diversi, l'ispirazione, se vuoi, può essere anche un po' quella di Maurice Ravel, che ha fatto un lavoro simile su Don Chisciotte, simile come, diciamo, ispirazione, ma musicalmente non c'entra nulla. Ed è una sorta di lavoro ibrido tra la musica contemporanea da cui viene Willy, quindi con tutta una serie di asperità, di dissonanze, di forme anche poco intuitive, sia a livello armonico che melodico, ma allo stesso tempo c'è il fortissimo richiamo alla musica tradizionale siciliana e mediterranea. con tutta una serie di echi interni che lui utilizza, di ritorni di temi, eccetera. Io lì ho curato sia l'interpretazione vocale che rivisto molto la parte chitarristica, su cui lui mi ha lasciato grande libertà. Cioè lui ha scritto questa musica a spartito, proprio come una composizione vera e propria, ma la parte chitarristica, un po' come si usava nella musica barocca, era molto libera. C'erano i riferimenti dei bassi, alcuni arpeggi, però poi tutto il grosso e l'arrangiamento chitarristico l'ho fatto io su quella linea che lui mi aveva dato.
Quando all'orecchio un gran fracasso di uso assuso di auto abbasso parino genti assicotati che mestino e che corrono a gran passo pronto i giù l'occhi sbarracchia e la spada scince talia di sopra e sotto si sbotta e si incugna oh Sancho sti orribili fracassi non li senti è guerra, guerra, guerra Sancho sostieni la destra con bravura e dalla sinistra non mi sposto. Fa coraggio, sta forti. Pensa che stia notte a noi campali solenni e celsi e grandi l'unico bene per cui l'uomo ne sopravvive ancora la morte A così parra idro, e intanto gira cucera brusca, la spada nuda attorno dell'ulato. Oh Sancho, è un'armata da chi mi cinge intorno. Sancho non dorme più, piglia lo lumi e giusta tra l'orecchia infrucchiata una purce trova. Mannatemi, oh man. scaccia un laporci e fatta sta prudizza sommersa in talo sonno la sostizza.
Per concludere, due parole rapidissime sul singolo che hai pubblicato di recente con la tua versione di Com'è profondo il mare di Lucio Dalla e Terraferma, che invece è una tua composizione originale.
Ma Com'è profondo il mare e Terraferma sono dei singoli speculari. Uno è un omaggio al grandissimo Lucio Dalla, che ho sempre amato, e quella credo che sia forse la sua canzone che io preferisco, perché la trovo straziante e commovente anche nella sua difficoltà di leggere il testo in termini convenzionali, e che faceva da contraltare a una mia canzone che parla sempre del mare, di un mare meno concettuale, più fisico, ovvero quello dei migranti morti in mare. Terraferma è un canto che parla di questo, parla di quelle persone che purtroppo nel tentativo di attraversare il Mediterraneo rimangono nel Mediterraneo e affondano, no? La frase finale dice spero di non perdermi le stelle in fondo al mare. È un po' questa l'immagine che, diciamo, mi ha guidato, l'idea che queste persone, che quando noi guardiamo il mare lo vediamo riflettersi nella notte, no? Queste stelle che sono in alto si riflettono nel mare, no? Come se fossero nelle profondità marine, allo stesso modo in cui vivono le profondità marine queste persone che purtroppo da lì non se ne andranno mai, ecco.
Si può dire che con questi due brani sei tornato a una forma di canzone più tradizionale, ma non in senso folk, quanto semmai più popolare, cioè più vicino alla musica, diciamo, leggera, per intenderci. Ascolta, ci sarebbero ancora molte cose che avrei voluto chiederti, ma non ce n'è il tempo. Le terrò per la prossima volta, poiché, essendo tu un musicista vulcanico, nel senso che sei ricco, prodigo di idee, di certo avrai qualcosa in preparazione per il prossimo futuro.
Sì, no, volevo solo dire una cosa, se mi permetti 2 secondi. Sì, volevo dire, a proposito di questa cosa che abbiamo ripetuto più volte nell'intervista, è assolutamente vero che fare delle scelte come quelle che ho fatto io spesso non paga dal punto di vista dell'audience e del rientrare all'interno di un segmento di mercato, anzi spesso la paghi cara in un certo senso.
Certo.
E anche gli addetti ai lavori, quelli che non hanno la tua sensibilità o la tua attenzione, che ce ne sono, ma ce ne sono tanti altri anche molto, molto più distratti, ecco, per usare un eufemismo.
Temo di sì.
Però diciamo, trovo che sia una scelta di sincerità e di coerenza alla quale non ho potuto rinunciare.
Giustamente.
Sì, ho già pronti, diciamo, circa una ventina di temi raccolti negli ultimi 2 anni. Non so quanti di questi temi diventeranno effettivamente canzoni, forse molti, forse alcuni. Andrò sicuramente verso una direzione che è un po' una via di mezzo, cioè verso qualcosa che sicuramente ricorderà molto di più la canzone da un punto di vista attrattivo, dell'impatto, eccetera, ma che conserverà sicuramente le esperienze più complesse che ho fatto negli ultimi anni.
Mi sembra molto interessante. E prima di salutarci vorrei che ci ricordassi come si fa a trovarti in rete.
Sì, allora, voi potete trovarmi sia sul mio canale YouTube al nome di Giuseppe Di Bella, o un sito ufficiale, Giuseppe Di Bella cantautore, lo trovate, mi trovate anche sul sito di Almendra Music, su Facebook, su Instagram.
Perfetto.
E basta, insomma, questi sono.
Grazie.
Ho quasi tutta la mia musica, oltre che su YouTube, è anche su Bandcamp, questa piattaforma alternativa, insomma, che è molto interessante.
Molto bene. Giuseppe, è stata veramente una chiacchierata molto interessante, molto bella. Io ti ringrazio per la tua partecipazione e spero di ritrovarti presto.
Ti ringrazio moltissimo, un piacere, è stato veramente mio, Massimo. Ti ringrazio molto.
Grazie ancora a te e buona giornata. A presto.
A presto, ciao.
Viaggio incantatori, avi un cuore chi facia, che petra e una scava la so via. Su circolo mera e più bruciare a te. Vieni di lumare incantatori, avi un cuore che varchia, e forti e studi sì, chissà di sì. Su circolo umera e pinocciare, dolori, che vane in braccio mai, se canto e per toccare ti lo cuore. Salvare in arma sola e terra ferma e salva, l'arma tua è mia, lumari e incantatori, avi un cori chi faccia, e notti noi scappamo via. Su circolo umbra e pizzaliari listigi. Castano un capo mai, per non perdermi listigi dentro lo mare.
Era Terraferma, uno dei due singoli pubblicati di recente da Giuseppe Di Bella. Avrei voluto farvi ascoltare anche la sua versione di Com'è profondo il mare di Lucio Dalla, ma è troppo lunga e il tempo che mi rimane è sufficiente solo per proporvi ancora un breve estratto da Fudia intitolato Origine.
Che tutto com'è.
dunque Origine era l'ultimo brano in programma per oggi, sempre da Giuseppe Di Bella, che è stato l'ultimo ospite della terza stagione di Folk Beat, di cui questa è la puntata numero 38. L'appuntamento è rinviato non alla prossima settimana, ma all'inizio di settembre, quando riprenderà la normale programmazione di ADMR Rock Web Radio. Mi ritroverete qui con Folk Beat sempre il giovedì fra le 16 e le 17.30, ma io sarò ancora con voi per un paio di settimane, per tutto il mese di luglio comunque, ma con un altro programma, ovvero Highway 61, il viaggio alle radici della musica americana, ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 16. Per oggi però è tutto, un sentito ringraziamento a coloro che mi hanno seguito e a tutti voi una buona serata e una buona estate da Massimo Ferro.